Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che potete scriverci in diretta durante questa puntata al 331-6214013 con i vostri messaggi Telegram oppure con SMS, diretta @popolarenetwork.it. La mail potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it o scriverci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritroverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui avremo parlato. Quest'oggi anticipiamo la giornata della memoria, che sarà domani. In realtà ormai non si parla più del giorno della memoria, come più correttamente bisognerebbe dire, ma di settimana della memoria. Le iniziative sono varie e diverse in tante città d'Italia e ovviamente del mondo. Noi parliamo di un percorso della memoria che si terrà per l'appunto domani al Cimitero Monumentale, dove sapete che l'abitudine di fare percorsi e passeggiate con il pubblico seguendo un tema, un filo conduttore, è ormai consolidata, e quindi domani sarà proprio la memoria il filo. Vi faremo ascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini sul film C'è un soffio di vita soltanto, uno dei due registi, Daniele Coluccini, al suo microfono. Dicevo che anticipiamo le iniziative della giornata e della settimana della memoria con un'altra intervista in cui scopriremo l'architettura del memoriale della Shoah e anche chi l'ha firmata. Fra poco vi parleremo ancora del concerto che si terrà domani sera. È un concerto con voce narrante, insomma, con interventi di vario tipo. Anche un'intervista impossibile in realtà, anche se non possiamo anticiparvi troppo, che si terrà, dicevo, come di consueto il 27 gennaio in Conservatorio a Milano, organizzato dai Figli della Shoah. Prima però gli artisti della settimana, Yard Act, ascoltiamo questa 100% Endurance.
I was woken by a bang and I could already taste the pain, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house. Oh yeah, how could I forget why my pants were soaking wet when we'd been pissing ourselves laughing at the news? Did you see it too? It was incredible, they played it on a loop. We couldn't believe it, basically they discovered that there were others just like us, other beings, other creatures, other planets and other species who had other gods that they believed in, and they interviewed all of them and every one of them, not one could give any hints of a clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is, and that's beautiful, I find it humbling sincerely, yeah. When you're gone, it brings me peace of mind to know that this'll all just carry on with someone else. But it's true. Now we're off to meet them, so pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us now, do we, Graham?
It's all right, I've fought more wars than I've had on dinners.
Sure you have, but the key to peace lies within us, and we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. It's also pointless, but it's not though, is it? It's really real, and when you feel it, you can really feel it. Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it, and shake them by the shoulders, scream in their face. Death is coming for us all, but not today. Today you're living it, hey, you're really feeling it. Give it everything you've got, knowing that you can't take it with you, and all you ever needed to exist has always been within you. Give me some of that good stuff, that human spirit.
Yard Act, 100% Endurance, un testo davvero interessante, un inno alla sopravvivenza, alla resistenza, sia pure secondo il loro stile anche molto graffiante. Sono gli artisti della settimana a Radio Popolare. Continuiamo a parlare di musica, parliamo di altra musica, quella che sentiremo, che ascolteremo domani sera al Conservatorio di Milano, nell'ambito del consueto concerto per il Giorno della Memoria organizzato dall'Associazione Figli della Shoah con diversi partner, fra cui anche Radio Popolare. E allora, come sempre, ne parliamo più in dettaglio, anche perché il programma segue un filo che è stato immaginato dal nostro Claudio Ricordi, insieme ovviamente con le associazioni e i partner che organizzano il concerto. È particolare questo filo, lo sentiremo, e ne parliamo anche quest'anno con Lidia Cevidalli, che oltre a essere una grande musicista e anche una ricercatrice studiosa della musica, è l'anima di questo concerto. Buongiorno Lidia, bentornata.
Buongiorno a tutti voi. Dunque, il concerto si terrà domani sera in Sala Verdi alle 20:30 e così è articolato sul tema della musica proibita come strumento di resistenza: blues, swing e jazz. Ecco, abbiamo scelto questo titolo per far capire che appunto vogliamo fare un percorso su quella musica proibita nel 1933 e in seguito nel 1938 dal regime nazista e in seguito dal regime fascista, e che aveva bandito tutte quelle musiche straniere che provenivano dal mondo giudaico-massonico o dal mondo afroamericano, e perciò erano considerate musiche di secondo grado, se non terzo, insomma non corrispondevano agli alti valori della civiltà germanica e del genio italiano. Ecco, però queste musiche sono sopravvissute, ma non solo adesso,
esatto,
ma anche allora, nel senso che comunque giravano, qualche volta mascherate, qualche volta così tollerate, e anzi addirittura sappiamo che per esempio nel campo di Theresien erano proprio, non solo lì ovviamente, ma adesso faccio l'esempio del campo di Theresien, erano proprio eseguite per favorire diciamo gli ascolti dei gerarchi nazisti, che comunque amavano queste melodie, questi ritmi.
Infatti, Lidia, infatti parliamo di blues, swing e jazz, dunque musica che lo sappiamo bene, insomma, è stata letteralmente proibita ufficialmente, no? Sia appunto, come tu dicevi, dal nazismo e successivamente in maniera anche forse un po' più ridicola, seppur in modo come sempre anche tragico, dal regime fascista, che italianizzava tutto, no?
Esatto.
Quindi trasformava parole o le inventava per non dover ricorrere all'inglese, insomma, era anche perché no, era anche vista come musica afroamericana, altro babau delle due dittature europee, no? della prima parte del Novecento.
Esatto, per cui avremo una prima parte in cui verranno eseguiti questi blues che comunque giravano nel campo di Teresin, e anzi ci sarà una rielaborazione di una piccola melodia del grande compositore Gidon Klein, una rielaborazione da parte di Pino Iodice, che dirige la Verdi Jazz Orchestra, e una seconda parte in cui appunto conosceremo queste melodie che giravano in Italia con nomi mascherati. Faccio sempre l'esempio delle Tristezze di San Luigi, suonato da Luigi Braccio di Ferro, che sarebbe il St. Louis Blues suonato da Louis Armstrong. Sì. Questo è l'esempio più, appunto, come dicevi tu, più ridicolo. E quello che volevo però ricordare è che il concerto è in Sala Verdi, che bisognerebbe prenotarsi, ma si può anche arrivare lì in Sala Verdi anche appunto un po' prima dell'inizio del concerto, e bisogna avere il Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2, ma lo dico per stimolarvi a venire e a sentire dal vero queste esecuzioni così tanto curate, studiate dai ragazzi del conservatorio, che appunto si sono ben preparati per questo programma, e ovviamente sentirlo dal vero è altra cosa rispetto a sentirlo poi registrato, insomma, per cui venite domani sera alle 8:30.
Assolutamente, e naturalmente noi vi ricordiamo che c'è anche una diretta streaming, e ricordiamo che lo dobbiamo ribadire a dipendenza, ahimè, da quello che accadrà con la settimana in cui si vota per il Presidente della Repubblica, noi trasmetteremo in diretta il concerto domani sera, oppure lo trasmetteremo sabato sera in differita, però noi ci teniamo ad esserci come sempre.
Ma sicuramente, ma c'è posto sia per chi vuole venire sia per chi invece non riesce, e
quindi lo ascolterà
alla radio.
Alla sì, radio e a Radio Popolare, come è accaduto anche tante altre volte.
Sì, da tanti anni oramai ci seguite.
Bene.
Grazie.
Prego, vogliamo aggiungere qualcosa? Vogliamo dire, ci sarà la voce narrante di Claudio Moneta, perché ci sono delle parti in cui si leggono anche delle testimonianze, si ricostruiscono dei fatti storici, poi ci anche alcune registrazioni rare.
Esatto, poi ci sarà Luca Bragalini che presenterà un po' di più la parte riguardante Teresin. E la Verdi Jazz Orchestra, diretta da Pino Iodice, con alcune sue suoi arrangiamenti e altri arrangiamenti invece di allievi della classe di composizione jazz del conservatorio, e appunto i ragazzi del conservatorio che suoneranno.
Benissimo. Allora, grazie a Lidia Cividalli, che come sempre ci ha accompagnato alla scoperta del concerto del Giorno della Memoria, organizzato in conservatorio come tutti gli anni. Avete sentito un programma davvero molto interessante.
Ecco, sì, ci terei a dire appunto che è interessante soprattutto perché prendiamo in esame questa situazione che si era creata in Italia, perché in genere quando si parla di Shoah si parla più di Germania, del nord Europa. No, in Italia ci sono state persecuzioni, ci sono stati allontanamenti, ci sono state persone che hanno appunto perso il posto di lavoro, tra cui anche molti musicisti, insomma, così conosciamo anche la realtà italiana quest'anno.
Assolutamente, è proprio vero, i musicisti tra l'altro sono stati tra i primi, no, a essere espulsi dalle orchestre.
Sì, esatto, moltissimi hanno perso il posto di insegnanti, di orchestrali, e anche all'interno dei corpi di ballo, dei corpi di diciamo corali. Per esempio poche sere fa è stato onorato Vittore Veneziani alla Scala, che era il direttore del coro della Scala, e insomma una realtà che ha colpito tantissimo tutti gli italiani, ma come sempre succede dopo la guerra, molti hanno voluto lasciarsi alle spalle questo dolore e non ne hanno tanto parlato, per cui cerchiamo di ricordarli
noi. Allora, Grazie davvero, grazie Lidia, a risentirci, a presto, appuntamento domani sera in conservatorio.
Grazie mille, arrivederci, buongiorno.
Proseguiamo ad anticipare il giorno della memoria, o se preferite a continuare il discorso sulla settimana della memoria, come ormai è diventata in quasi tutta Europa, a partire dal memoriale della Shoah. Tiziana Ricci mi ha raggiunto e ci presenterà la prossima intervista.
Sì, buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il memoriale della Shoah è stato inaugurato nel 2013 in via Ferrante a Porti, che adesso è stata chiamata in quel tratto piazza Edmond Safra in onore di un filantropo di origine ebraica, e ricorda le atrocità appunto dello sterminio di queste disposizioni nazifasciste e tutte le persone che sono state deportate da quel luogo. Il progetto è iniziato nel 2002, la realizzazione e l'inaugurazione è avvenuta poi nel 2013, ma ancora non è terminato, ed è stato affidato allo studio De Curtis, all'architetto Guido Morpurgo e all'architetta Annalisa De Curtis, che io ho sentito proprio per farci raccontare questo progetto che domani, ricordo, si può visitare dalla mattina alla sera, dopo vi diciamo... come?
Questa memoria appartiene all'indicibile, all'indelebile, e il progetto è rappresentare questo indicibile, questo indelebile. E rappresentare vuol dire renderlo presente, quindi questo è il principio che sta alla base del progetto, e partirei da qui. Sì. Da una parte la Shoah, quindi la sua storia e le testimonianze, proprio in quest'ordine, e ora degli ultimi lustri direi più che mai il progetto di tutto questo, cioè qual è il progetto della memoria, che non è così scontato in tutti, diciamo, i luoghi della memoria, no? Lasciamo stare il passaggio da monumento a memoriale, ma arriviamo a noi, arriviamo a oggi, alla nostra contemporaneità. Come si fa a rendere incessantemente presente e per ognuno che attraversa questi luoghi una delle storie dei maggiori crimini contro l'essere umano? Come ci ricorda Liliana Segre, la Shoah per la sola colpa di essere nati. Quindi con tutta la differenza rispetto a chi ha resistito, con la differenza dei campi di sterminio rispetto a quelli di concentramento.
Allora, vediamo la struttura fisica proprio, perché voi avete mantenuto i binari, ma avete mantenuto i vagoni con un'atmosfera estremamente forte, no?
Certo, il primo passo del progetto è stato rivelare questa struttura che più che essere mantenuta è stata un'azione di progetto, perché quando abbiamo incontrato questo luogo era controsoffittato, tramezzato, diviso e i pilastri erano ricoperti da strati di intonaco, e quindi abbiamo rivelato questa struttura e anche incontrato i vagoni originali, perché all'inizio non c'erano, che sono stati ristrutturati e messi in sicurezza con tutto questo sapore che la storia porta con sé. E questo è stato il punto di partenza del progetto, quindi rivelare ciò che esisteva ma era nascosto, attivando anche una demolizione molto importante che si può notare per una parte. Diciamo che il memoriale si divide in memoriale vero e proprio, che ripercorre questo cammino in questa stazione che era destinata al trasporto della posta, quindi delle merci, parallela alla stazione dei viaggiatori progettata da Ulisse Stacchini con questa grande innovazione tecnologica che però ha subito un utilizzo distorto nel progetto nazifascista. E questo è interessante, no? Perché un progetto può anche demolire, non tutti i progetti edificano e costruiscono. Quindi siamo partiti da ciò che potevamo rendere visibile, quindi abbiamo trattato questo luogo attraverso uno scavo archeologico che mettesse in evidenza questa specie di ventre di balena, che ha permesso una cosa fondamentale che fa parte del progetto, di amplificare questo suono. Per chi ha attraversato il memoriale lo sentirà. Il movimento dei treni che scorrono sopra la nostra testa, come ci raccontano i testimoni da cui il progetto ovviamente è partito, in questo luogo era amplificato dall'immensità di questo luogo, che coincide con l'enormità dell'evento. E poi l'attivazione per raccontare tutto ciò di allestimenti permanenti che portano alla dimensione del singolo visitatore che attraversa, che senza altri oggetti si fa carico attraverso l'esperienza di questo luogo e diviene testimone lui stesso di questa.
Dopo essere passati attraverso questa esperienza di cui lei parla, no, che è molto intensa, perché io l'ho provata, penso chiunque ha provato a passare di lì ha sentito questa angoscia, no? Poi si arriva in un luogo speciale, in un luogo come di meditazione, è un cono che ci avvolge, no?
È proprio il luogo di cerniera tra il memoriale vero e proprio, quindi questo percorso fatto a suo tempo da chi è passato ed è partito per destinazione ignota da questa stazione di partenza che era nascosta, e alla fine c'è questa cerniera che noi abbiamo chiamato luogo di riflessione. La riflessione è quel fenomeno per cui qualcosa sbatte violentemente contro una superficie, un luogo, e viene deformato, viene deviato il suo sguardo, e quindi questo luogo silenzioso si mette in comunicazione con tutte le altre stanze, si chiama luogo della riflessione, con tutte le altre stanze che parlano in Europa e nel mondo dei crimini contro l'essere umano. Allora possiamo ricordarci della stanza del silenzio vicino alla porta di Brandeburgo a Berlino, o della Cappella Rochko negli Stati Uniti, o dello spazio UNESCO a Parigi. Quindi sono queste piccole stanze che attivano la possibilità della rielaborazione della memoria, e da lì poi si esce in qualche modo, accadono delle cose molto speciali a seconda che venga raccolta una scolaresca che si siede e può dialogare in questo luogo che ha soltanto una luce rivolta all'est che riorienta verso la luce naturale anche attraverso un sistema di illuminazione che lavorerà insieme alla luce del giorno modificando la sua luce, e per poi passare al laboratorio della memoria, che comprende una biblioteca per 40.000 volumi, un auditorium per 200 persone, la sala dei memoriali e tutto quello che verrà alla luce presto perché è nella fase di cantiere in corso.
Non è ancora finito.
Prosegue proprio nel permettere la rielaborazione attraverso una biblioteca, centro di ricerca che accoglierà oltre 40.000 volumi e attraverso una sala dei memoriali e la possibilità di incontrarsi, di dialogare. E sul retro delle stanze di testimonianze, che pure sono il cuore che accompagna a questa esperienza, c'è uno spazio flessibile per le mostre temporanee. Quindi è qualcosa che desidereremmo potesse ritornare a rendersi presente ogni volta per ogni visitatore che l'attraversa, certo. E confidiamo in ogni tempo.
Ecco, allora, domani dalle 9.30 alle 20 si potranno effettuare visite guidate in presenza, sia guidate che libere, quindi se ci volete andare per i fatti vostri potete. L'unica cosa, bisogna prenotarsi a Ticket One. La visita è gratuita, si paga 1,50 € di prenotazione. E la cosa carina è che l'accoglienza verrà organizzata, è organizzata in collaborazione con persone detenute al carcere di Bollate, nell'ambito di un progetto della cooperativa sociale Articolo 3.
Benissimo, grazie Tiziana Ricci, che poi risentiremo in chiusura di puntata per l'ultima intervista, che ancora una volta ci porta a parlare di un'iniziativa che si terrà domani, ma lo scopriremo nella seconda parte di Cult, fra un po' dopo la pubblicità. Ed eccoci, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, un tune, quello che stiamo ascoltando, Minor Swing, Django Reinhardt e Stefan Grappelli, che avete ascoltato tante volte a Radio Popolare, perché ha fatto insomma da colonna sonora a tanti nostri appuntamenti e trasmissioni importanti, ma Django Reinhardt è uno dei musicisti che saranno eseguiti dal vivo, le cui composizioni saranno eseguite dal vivo proprio nel concerto di cui vi abbiamo parlato all'inizio di questa puntata in conservatorio domani sera alle 20:30. Adesso invece un'intervista per un film che sarà in sala domani, C'è un soffio di vita soltanto. Barbara Sorrentini ha parlato con uno dei due registi, Daniele Coluccini. Sentiamo.
Soltanto è il titolo del documentario di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, visto all'ultimo Torino Film Festival e con un passaggio in sala prima di finire in piattaforma, ma poi vi do i dettagli. Con noi Daniele Coluccini e bentornato a Radio Popolare. Ciao.
Ciao, grazie.
Poi diremo insomma dove si vedrà, però intanto sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici saranno andati a vederlo al cinema, ed è una storia molto particolare di una testimone di Lussi, 96enne, che prima di diventare Lussi si chiamava Luciano. Racconta tu come l'avete incontrata, perché poi questa storia qui attraversa anche la storia, perché ci sono i campi di concentramento, cioè una storia importante.
Allora, tutto nasce su Facebook. Una sera stavo guardando, scorrendo la bacheca di Facebook, anche un po' di maniera disinteressata, come spesso si fa ormai da tempo, e mi sono imbattuto in un video su YouTube in cui c'era Lucy che raccontava la sua esperienza a Dachau. Ho mandato subito il video a Matteo e Matteo ha detto che storia fantastica. Abbiamo cominciato a fare un po' di ricerche per capire cosa era stato fatto, sicuri che già fosse uscito qualunque cosa su questa persona. In realtà abbiamo trovato ben poco in rete, e tramite un giro di persone siamo passati per il circolo Mario Mieli qui a Roma, e ci siamo fatti dare un contatto del Cassero LGBT Center a Bologna. Sostanzialmente siamo riusciti a trovare una persona che conosceva Lucy e che è molto vicina a Lucy, che con cui abbiamo parlato, e abbiamo detto che avevamo il piacere di conoscerla, di prendere un caffè con lei per vedere, per conoscerla. Siamo andati da lei un pomeriggio, abbiamo preso il caffè con lei, il tè, i pasticcini, come si fa proprio con una nonna, e sostanzialmente le abbiamo detto che volevamo fare qualcosa su di lei. Ci sarebbe piaciuto intanto cominciare a registrare un'intervista per conoscere bene la sua storia. Siamo tornati poi qualche tempo dopo con le telecamere, abbiamo fatto una intervista molto lunga, di 3 giorni, in cui sostanzialmente lui ci ha raccontato tutta la sua storia. Da lì abbiamo capito che avevamo di fronte una persona unica. Noi ci aspettavamo che insomma, che nella sua vita ci fosse stato tra mille virgolette solamente il campo di concentramento, ma in realtà Lucy è veramente una testimone del Novecento. La sua vita è una vita che non basterebbero 2 film per raccontarla, e quindi abbiamo capito che avevamo di fronte veramente una testimone del Novecento che diciamo guardava al secolo scorso con degli occhi veramente unici, ecco.
Lei è stata come la trans più anziana d'Italia.
Sì, esatto.
Per cui lo è diventato in un momento in cui non che sia mai diventato facilissimo, però diciamo che
esatto.
quando lo ha fatto lei, lo ha deciso lei, era sicuramente quasi impossibile.
Beh, tu immagina che è del 24, quindi quest'anno nel 22 farà 98 anni, tu immagina di essere un bambino all'anagrafe Luciano nel 24, negli anni 20, insomma nella seconda metà degli anni 20, che dice a sua mamma che è una bambina, che non si riconosce nel genere assegnato lì alla nascita. In un momento in cui ovviamente non esisteva neanche la parola transessuale, noi oggi siamo comunque molto consapevoli di tutte le sfumature dell'identità di genere, ma all'epoca non esisteva neanche la parola, quindi sostanzialmente Lucy è nata in un mondo in cui non aveva, non dico neanche una comunità di riferimento, perché quella è arrivata molto dopo ancora, ma proprio un qualcosa che le somigliasse. Ovviamente questo poi negli anni della guerra, lei ovviamente si è definita omosessuale negli anni della guerra, nel dopoguerra, ma lei sapeva di non essere propriamente una persona omosessuale. Il cambio, diciamo, la riattribuzione di genere l'ha fatta negli anni 80 e aveva già 60 anni, era molto grande, insomma, non era più una bambina. Diciamo, appunto, è stata una vita veramente rocambolesca. Il suo modo di essere è sempre stato un motore che l'ha mandata avanti, e la sua vita è sempre stata all'insegna dell'affermazione di questa sua identità.
Ecco, il vostro racconto, il vostro modo di riprendere anche, insomma, di farne un film, è molto ravvicinato, nel senso che veramente riuscite a tirar fuori dei racconti e delle emozioni rare e particolari. Com'è stato l'approccio con lei? Perché alla fine, tutto sommato, anche se faticosamente per via dell'età, si vede che ha voglia di raccontarla questa storia.
Sì. Beh, guarda, il lavoro che abbiamo fatto noi con lei è sostanzialmente un lavoro è un lavoro umano, nel senso che poi è venuto tutto molto naturale. Noi le abbiamo detto che volevamo fare un qualcosa su di lei e abbiamo cominciato a frequentare la sua casa. Dall'amicizia, dal film, dalla volontà di fare un film è nata un'amicizia, e poi da questa amicizia è nato il documentario. Quindi il documentario, diciamo, in un certo senso ci ha unito, e questo ha reso possibile il fatto di sostanzialmente sparire un po' noi dalla narrazione, lasciare solamente lei. Quando sei in casa di una persona, noi eravamo una troupe molto molto ridotta, eravamo solamente io, Matteo e il nostro operatore Luca Matteucci, eravamo in tre, a volte in due, a volte in tre, ma comunque eravamo una presenza ingombrante in una casa. E se non riesci a sviluppare con la persona che stai filmando una connessione, un'intimità, non puoi riuscire a fare quello che abbiamo fatto noi, insomma. Quindi è stato il nostro lavoro, è stato, diciamo, prima riuscire a entrare in punta di piedi in questa vita per poi raccontarla. Lucy sì, poi ha molta voglia di raccontare, per quanto poi sia per lei anche doloroso ogni volta ritornare in quei luoghi, anche se solo con la mente, le provoca veramente una grande sofferenza, ma sente quasi di avere una missione, di dover raccontare perché queste cose non succedano più, ecco.
C'è un soffio di vita soltanto. Daniele Coluccini, grazie, regista insieme a Matteo Botrugno di questo documentario che dal 27, non a caso, dal 27 di gennaio si potrà vedere su Sky.
Esatto, faremo questa uscita su Sky per la giornata della memoria, e sempre il 27 saremo con Lucy a Bologna, perché faremo il 27 faremo una proiezione a Bologna con lei presente per la giornata della memoria. Ci sembra proprio nella fare una diciamo, presentare il film nella sua città con lei in un giorno così significativo, è per noi molto importante, lo è per lei, lo è per tutti, diciamo.
Grazie, ciao.
Grazie a voi.
Ed era Daniele Coluccini, uno dei due registi di C'è un soffio di vita soltanto, che sarà in sala a partire dalla giornata di domani.
Nobody know my trouble but God. No, nobody.
come vi avevo anticipato in questa puntata di Cult che abbiamo dedicato quasi interamente alla memoria, in quella che è la settimana della memoria, che poi ovviamente troverà un riscontro particolare in tanti luoghi del mondo domani, il 27 gennaio, il giorno che è stato indicato anche per un fatto storico importante come il giorno della memoria con riferimento particolare alla Shoah. Il Monumentale di Milano ha deciso di dedicare un percorso speciale alla giornata di domani. Carla De Bernardi, che è la presidente dell'Associazione Amici del Monumentale, al microfono di Tiziana Ricci lo ha raccontato. Non è una visita guidata, è un omaggio a chi ha perso la vita a causa delle disposizioni nazifasciste, un omaggio ai monumenti e alle tombe che li ricordano. L'iniziativa prenderà il via alle 13 nel piazzale davanti al chiosco per chi vuole partecipare. E allora sentiamo Carla De Bernardi.
Maggio è una celebrazione della ricorrenza al Monumentale, dove ci sono dei monumenti simbolici dell'Olocausto, perché sappiamo tutti che la Giornata della Memoria ricorda la liberazione di Auschwitz da parte dei sovietici, no, come data. E che fu l'Italia ad adottarla per prima nel 2000 e poi una risoluzione, mi pare, delle Nazioni Unite la estese al mondo intero nel 2005. Quindi ogni 27 gennaio si celebra questa giornata. Al Monumentale cosa abbiamo? Abbiamo prima di tutto il memoriale degli 846 più 1, poi ti spiego perché, caduti milanesi nei campi, realizzato nel 1945 dalla DPR, quelli che hanno fatto la Velasca, per capirci,
sì, certo.
E che avevano perso uno dei loro soci, Gianluigi, detto Gianji Banfi, proprio nei campi, perché era ebreo, uh-huh. Che morì a Gusen. Anche Rogers, che è la R dei DDPR, aveva dovuto scappare per gli stessi motivi. Belgioioso, che era la prima B dei DDPR, era stato incarcerato in un campo per avversari politici, quindi non era morto, era tornato, e aveva fatto un bellissimo libro su quel periodo e dei disegni molto belli del periodo della prigionia. Libri purtroppo introvabili, io ce li ho e sono fortunata, ma non credo che si possano più trovare. I DPR fanno questo memoriale dei caduti, dove c'è un cubo realizzato secondo la sezione aurea in tubolare di ferro, che inizialmente era un tubolare trovati sotto le macerie, ma poi, siccome quelli cedevano, sono stati sostituiti negli anni 50, dipinti di bianco, prima erano neri, e questo bel cubo, appunto, diviso in riquadri rettangolari e quadrati, secondo lo schema della sezione aurea, sì, contiene al suo interno una scodella, che è quella in cui mangiavano i prigionieri, con dentro della terra di Mauthausen e intorno del filo spinato, quindi rappresenta la terra dei campi, la prigionia col filo spinato e, essendo la scodella del cibo, la vita quotidiana nei campi, che sappiamo essere molto stentata.
Quindi 846... un soggetto estremamente suggestivo.
Realizzato un tubolare di ferro su una base di granito a croce greca. La cosa interessante è che è un monumento privo di qualsiasi decorazione, qualsiasi orpello, e che la gente normalmente lo trova brutto perché non capisce che invece è un monumento che vuole ricordare gli 846 più 1 caduti senza enfasi, in modo molto etico, cioè andando proprio all'osso. Quindi la sezione ha un grande cubo, la sezione aurea, vuoto, con al centro solo questa scodella con la terra e il filo spinato. Intorno a questo cubo ci sono sette lastre di granito sarizzo per l'esattezza, con gli 846 nomi più uno dei milanesi morti nei campi, scritti in rosso. Chi è il più uno? Il più uno è Mafalda di Savoia, che morì a Buchenwald durante la liberazione del campo di Buchenwald da parte, stavolta, degli americani. Fu lasciata morire dopo un intervento chirurgico in cui proprio vollero che lei andasse in setticemia e morisse, perché, essendo la figlia del re, non potevano ucciderla palesemente. Quindi usarono un metodo che usavano spesso, che era quello di mutilare durante gli interventi le persone che volevano eliminare senza poterlo fare in maniera plateale. Quindi Mafalda viene operata a un braccio, viene lasciata lì in quello che era il postrebo dell'SS, Lei ovviamente era stata incarcerata dopo l'8 settembre per via dell'armistizio di Badoglio e della fuga di Badoglio e del re suo padre a Brindisi. Quindi era stata incarcerata. Nel campo veniva trattata abbastanza bene perché era comunque sempre una Savoia, aveva una sua capanna personale, aveva il cibo lo stesso cibo degli ufficiali che lei divideva però con tutti. Non voleva che si sapesse che lei era la figlia del re. Però insomma la voce sì. Era sparsa, ma lei era generosissima con tutti. Mafalda quindi viene inserita per volere dei discendenti, dei parenti delle 846 vittime milanesi, viene inserita anche lei, pur non essendo di Milano, nelle lastre che riportano tutti i nomi. Quindi in una lastra dove c'è la S, c'è Savoia, principessa Mafalda. Allora questo è il mausoleo che sì. È il primo che andremo a visitare. Poi andremo a trovare Gianluigi Banfi, appunto la seconda B della BBPR, che è sul viale centrale, e di fronte ci sono due partigiani morti in Valdossola, Bruno e Fofi Vigorelli, andremo a salutare anche loro. Poi ci spostiamo al cimitero ebraico, dove ci sono due edicole,
sì, cappella
non consacrata, sì. Ci sono due edicole importanti di cui adesso ti racconto, e c'è anche lì un mausoleo degli ebrei, mausoleo di 12 ebrei morti a Milano. C'è una grande menorah, un grande candelabro di marmo che vi ricorda gigantesco, e poi ci sono le due edicole della famiglia Besso, che ebbe 10 deportati, e della famiglia Mizrachi e Fernandez Diaz, che furono vittime di quella che si chiama l'eccidio di Meina, quando degli SS ferocissimi uccisero 20 persone e buttarono i cadaveri nel Lago Maggiore. Questo è quello che andremo a vedere e a raccontare.
Voi dite breve visita, ma in pratica molto densa, vedo, perché...
Molto densa, storicamente e narrativamente molto densa, però diciamo che i monumenti sono 5 o 6 in tutto. Sì. Dovremmo farcela in un'oretta, l'abbiamo messa tra l'una e le due, 2:30, perché così può venire anche chi lavora.
Certo, chi lavora durante l'ora di pausa può raggiungere.
Sì, esatto. Ci troviamo al bar della Brunella, sì. Che è il chiosco. È gratuito, quindi non chiediamo assolutamente niente per fare questa passeggiata. Di solito noi chiediamo delle donazioni per stare in piedi come associazione, ma stavolta no, perché è una celebrazione troppo importante e troppo emozionante. L'unica cosa, se c'è tante persone, daremo gli auricolari, e quelli sì li dobbiamo noleggiare a 3 euro l'uno, perché così la gente è distanziata e sente bene anche senza avvicinarsi troppo. Quindi chi viene potrebbe dover sborsare 3 euro per l'auricolare.
Va bene.
Allora, così Carla De Bernardi sul percorso che si terrà domani alle 13 con l'appuntamento sul piazzale del Cimitero Monumentale di Milano dedicato alla giornata, al giorno della memoria. The wedding plane in your chocolate field. This ain't forever, this ain't forever. It feels like heaven when I'm kissing on your robe. Kissing on your robe. Kissing on your rose colored ears. Baby, let's go. Slide out to a place no one knows. Only dreaming all night. Who cares? Let's get lost in the flow. I love the way you spend the time running through your fields. The way you play in your chocolate. Down your pride, no need to have fear. Questo era Chocolate, Krogbin, Leon Bridges e Austin Jenkins in questo brano molto molto recente. Il tempo in questi ultimi minuti della puntata di Cult del 26 gennaio, per ricordarvi che oggi alle ore 18 presso la sede Emergency di Venezia alla Giudecca sarà presentato Emergency Children's Hospital, l'ospedale dei bambini Entebbe, Uganda. Un volume di Renzo Piano sulla nascita del centro di eccellenza in chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda, per l'appunto. Un ospedale innovativo, rispettoso dell'ambiente, frutto del legame fra Renzo Piano e il fondatore di Emergency, Gino Strada, a cui il volume è dedicato. Il libro è l'ultimo di una serie di monografie sui progetti realizzati in 50 anni di attività dal Renzo Piano Building Workshop, e in questo 12° volume Piano racconta come nella realizzazione dell'ospedale dei bambini di Entebbe l'approccio alla sostenibilità sia stato utilizzato anche nelle scelte progettuali, impiegando i principi costruttivi delle case tradizionali, ma in modo innovativo e facendo poi del verde, con un affaccio sul Lago Vittoria, un giardino con 350 alberi, un elemento importante per il recupero e la guarigione dei piccoli pazienti. Ha dichiarato Renzo Piano: quando ho incontrato Gino Strada per parlare del progetto, come prima cosa mi ha detto: voglio fare un ospedale scandalosamente bello. Siamo entrati in sintonia perché anch'io ho sempre pensato che etica ed estetica siano due facce della medesima medaglia. Allora, questo libro, che naturalmente poi ci si potrà ovviamente procurare, e potrete personalmente insomma vedere quali sono i contenuti e i commenti a questo progetto, sarà dunque presentato oggi alle 18.30 nella sede di Emergency di Venezia alla Giudecca. All'incontro ci saranno Rossella Miccio, presidente di Emergency, Lia Piano, curatrice del volume insieme ad Elena Spadavecchia, e molti altri ospiti. Nella stessa occasione sarà inaugurata una mostra, Scandalosamente Bello, dedicata alle foto di questo progetto. Ed è l'ultimo appuntamento, l'ultimo argomento che vi segnaliamo a Cult quest'oggi. Vi lasciamo con Boccamara, Flo con Peppe Servillo, una ballata recentissima. A fra poco con le notizie di Radio Popolare. Noi invece torniamo domani alle 11.30. Scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure su Facebook, e ci trovate ovviamente sul sito, sull'app di Radio Popolare in podcast. Un saluto da Ira Rubini.
Amora, tengo la bocca che è così amara, mai io l'ho tenuta. Fischia, mastica e sputa, parole non ne dice, resta muta. Amara, tempo ne tengo, fine agosto è già capo d'inverno. Io so aspettare chi di noi al fine. fucile, chi è l'animale? Che vita amara, seduta ai bordi della strada.
Da qua devi passare, e io poto aspetto, pure se il cielo è scuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare, a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno, stanotte si t'acchiappa, ti mordo e ti avveleno, ti mordo e ti avveleno.